La voce è quella di Paola Turci con Offline, noi invece siamo online, nel senso che ci potete ascoltare anche dal vostro PC grazie all'applicazione scaricabile gratuitamente sul vostro smartphone e naturalmente altre modalità per farlo. E allora, adesso è il momento di...
Cosa c'è di buono? Associazioni.
Eh sì, oggi vi presento Marco Griffini, che è presidente e legale rappresentante di AIB, Associazione Amici dei Bambini. Buongiorno Marco.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per il tempo che ci dedica. E allora Marco, ci racconta un po' che cos'è AIB, di che cosa vi occupate da anni?
Ma sì, AIB è un'associazione di genitori adottivi e affidatari costituita ormai da 31 anni, 32 anni fa. E ha una missione, che è quella di ascoltare il grido dei bambini abbandonati in tutte le parti del mondo e di cercare di dare loro, restituire a loro la dignità dei figli, quindi aiutarli a trovare una famiglia, aiutare le famiglie dei paesi di origine, le famiglie originarie, perché non abbandonano i bambini. Quindi insomma tutto un'attività che ruota intorno proprio a questo dramma tremendo dell'abbandono dei minori.
Voi siete presenti...
Quarta emergenza umanitaria.
Esatto, infatti stavo per dire che è una delle grandi emergenze di cui forse si parla troppo poco?
Sì, è un'emergenza umanitaria che non viene capita, perché sa, se il bambino è ammalato si vede, perché muore,
certo.
No? Se il bambino va in guerra, bambini soldati, si vede, si capisce che è un'emergenza perché si muore. Se è denutrito, si vede, muore, no? Però l'abbandono purtroppo non si muore fuori.
Certo.
Perché questi bambini comunque vivono negli istituti, vanno a scuola, sono vestiti, hanno da mangiare. Certo, vivono, sopravvivono. Muoiono dentro, non muoiono fuori.
Certo.
E poi c'è il grande dramma di quando arrivano poi a 18 anni e quelli che hanno avuto la sfortuna di non essere adottati, purtroppo sono la maggior parte, e si trovano poi in mezzo alla strada e lì cominciano veramente i drammi, suicidi, prostituzione, delinquenze. Allora veramente lì si tocca con mano l'emergenza dell'abbandono.
Esatto.
Insomma, è un'emergenza subdola. Perché non si vede, non si tocca.
E poi però le conseguenze si vedono dopo anni, quindi forse sarebbe il caso di pensarci prima, come fate voi da molti anni. Voi siete presenti in 33 paesi, no? Avete sedi operativi in Europa dell'Est, America, Africa, Asia. Sono tanti,
sì,
i bambini abbandonati?
E soprattutto... sono milioni, purtroppo anche qui si fanno pochissime ricerche. L'ultima ricerca risale al 2009, fatta dall'ONU, che dice che se dovessimo dare una famiglia solamente ai bambini orfani cui genitori sono morti, entrambi sono morti per AIDS, dovremmo trovare 12 milioni e 600 mila famiglie adottive. Quindi le dà un pochettino l'idea del dramma. Ecco, noi abbiamo i dati africani che sono impressionanti. La Repubblica del Congo, parlavo proprio in questi giorni con alcune autorità del paese, mi dicevano che quest'anno sfiorano gli 8 milioni di minori abbandonati. Il dato è impressionante, ma soprattutto se raffrontato a quello di 3 anni fa, che erano 7 milioni, vuol dire che in 3 anni si è prodotto una quantità incredibile,
certo,
di minori abbandonati. E purtroppo ecco, l'Africa, togliamo un punto, che questi paesi purtroppo non vengono aiutati a sviluppare queste politiche di adozione, per cui restano nelle strade, negli istituti.
Certo.
È un dramma tremendo, di cui pare che nessuno si accorga.
Sì, infatti.
Anche perché vede anche le grosse organizzazioni umanitarie, tipo l'UNICEF, l'ONU, l'UNHCR, l'OCHA, tutte queste organizzazioni, insomma, lavorano sempre per queste tragedie: la denutrizione, la fame, la malattia, la guerra, i diritti, no?
Certo.
Ma sembra che il fatto che un minore abbia o meno un papà e una mamma sembra che non interessi nessuno.
È disarmante.
Tanto è vero che i progetti poi non ci sono, progetti di cooperazione, certo, per questi, al di là delle nostre piccole risorse, povere risorse, dei quali sempre ringraziamo i sostenitori che ci seguono da anni. Non ci sono grandi programmi di sviluppo della famiglia in Africa, per esempio, no?
Certo.
Se parliamo dell'Africa potremmo parlare di altre realtà. Ecco, parliamo dell'Africa perché l'abbiamo sotto gli occhi e ne vediamo un po' le conseguenze, perché il problema sarebbe anche capire di queste migliaia di minori non accompagnati che migrano in Italia, quanti di questi hanno vissuto l'abbandono? Purtroppo ci mancano le statistiche perché nessuno le fa.
Certo. E poi dobbiamo aggiungere anche un altro tassello, perché le guerre continue nelle zone calde del mondo portano anche qui alla perdita dei genitori, e molto spesso, se non è un abbandono, comunque il bambino rimane da solo, quindi anche lì c'è un aumento, no, di,
sì,
questi,
sì,
numeri.
Sulle guerre, certamente, sulle guerre bisogna sempre spezzare poi che le guerre finiscono, perché magari poi i genitori si sono dispersi o ci sono altri parenti, però ecco, è toccato un argomento molto caldo, la Siria, lì si parla ormai di 50.000 minori abbandonati.
Anche lo Yemen, di cui si parla molto poco.
Non si capisce che fine faranno, ecco.
Marco, come si fa? Qual è il percorso se qualcuno fosse interessato verso l'adozione?
Sì, sempre che sia un percorso difficile, perché purtroppo, vede, quando si parla di adozione, in modo particolare del suo internazionale, si parla sempre male. Cioè si parla di scandali, si parla di pregiudizi, si parla di difficoltà, si parla di grandi costi, dove del genere. No, certo, è un cammino un pochettino difficoltoso, ma reso anche difficoltoso un pochettino dalle nostre istituzioni. Per esempio l'Italia è l'unico paese europeo che c'è ancora questo passaggio per ottenere l'idoneità da un tribunale dei minorenni, che è una cosa incredibile, è un retaggio medievale che altri paesi europei da anni non hanno risolto, perché io mi chiedo che cosa c'entra un tribunale,
certo,
che deve giudicare il grado di amore mio di mia moglie, no? Quindi è incredibile. È un percorso che può essere reso difficile, e alle volte viene reso difficile perché ci sono dei pregiudizi. Per esempio, si pensa che l'adozione internazionale sia un fallimento, allora cerchiamo di far sì che siano sempre meno le coppie che adottano, facciamo sempre meno adozioni perché poi falliscono, no? Uh-huh. E qui qualcuno mi deve dire
dove sono i dati,
qualche dato, perché certo, non basta dire che magari un bambino, due, tre vanno in comunità e dopo essere adottati, ma sei fallimenti, perché noi abbiamo dei dati che sono tre fallimenti su 100,
certo,
quindi una cosa veramente irrisoria, no? Soprattutto se paragonata poi ai fallimenti dei figli non adottati, ecco,
certo,
perché
sì,
serve,
sì,
mettere anche in ballo queste cose qui. Ecco, c'è una cultura in Italia oggi che non è favorevole all'adozione, per cui il percorso che dovrebbe essere semplice, perché le leggi sono molto chiare, perché la legge dice che in 6 mesi una coppia presenta la domanda di disponibilità e tutto questo percorso debba essere chiuso in 6 mesi, quindi vuol dire percorso con i servizi, la preparazione e il colloquio col tribunale dovrebbe essere chiuso in 6 mesi. Purtroppo vediamo che i tempi si allungano, ma soprattutto c'è questa cultura della selezione, no? Anche io faccio questo ragionamento semplice, non so se voi avete idea di quante siano in Italia le coppie sposate senza figli. È un numero impressionante, sono 5.430.000, no? Un terzo delle coppie sposate. Ora, se di questo grande esercito di coppie sposate senza figli, ogni anno solamente 3.000 di questo esercito si vede padre e madre di un figlio non proprio e si avvia all'adozione o nazionale o internazionale. Allora, se sono solamente 3.000, queste coppie vuol dire che hanno già superato la fase della selezione,
certo,
cioè sono autoselezionate, sono già idonee. Non sanno che cosa vuol dire adottare un bambino, allora non devono essere selezionate, devono essere accompagnate, formate, preparate. Capisci che è totalmente differente l'approccio?
Sì.
Cioè io prendo per mano questa coppia che già si vede padre e madre di un figlio non proprio, quindi vuol dire che ha superato questa selezione, e l'accompagno.
Certo.
Poi sarà lei eventualmente che dirà: ho capito adesso che cos'è l'adozione, non sono ancora preparato, aspetto oppure rinuncio,
certo,
però vuol dire che sono risorse che io non le butto via, perché magari potrebbero essere risorse per l'affido, potrebbero fare un'adozione a distanza. Cioè, se si sentono già aperte all'accoglienza, perché io le devo selezionare, devo buttarle via, devo farle superare le forche,
certo,
caudine, no?
Certo.
Questa è una subcultura purtroppo che da qualche anno in Italia si è instaurata. Una volta non era così, una volta l'adozione, specialmente l'internazionale, era concepita come un ponte d'amore fra due paesi, molto bello, in cui il figlio era veramente il sigillo di questa unione d'amore. Ed era bello adottare una volta, adesso purtroppo
diventa difficile, certo.
Certo, poi costa.
E poi costa. Questo ovviamente è un'altra selezione, no? A monte, se vogliamo.
Anche qui tocchiamo con mano l'assenza delle politiche, no? Perché allora tutti gli investimenti sono andati sull'eterologa, sulla fecondazione assistita, no? E perché questa maternità e paternità deve essere a pagamento? Certo, costa, se una coppia deve stare in un paese due mesi, chiaramente costa. Noi certo. Trovavamo in Kenya, quando era aperta, la coppia stava addirittura 9 mesi, no? Per cui capisci cosa certo. vuol dire, no?
Eh sì, sì, bisogna avere una disponibilità.
Costa anche perché ci sono delle pratiche assurde, e ci sono delle tasse da pagare nel paese d'origine. Anche qui è una cosa che io non sì, capisco, ma come, scusami, ti mando una famiglia italiana che risolve il problema d'un tuo bambino per il quale non hai saputo trovare la famiglia, ma dovresti pagarla tu questa famiglia, non pagare lei una tassa sull'adozione.
Certo. Poi impressionante, Marco, perché parliamo di soldi e bambini nello stesso momento, no? Quindi certo, è un po' impressionante, no? Anche questo, perché poi diventa tutto quasi mercificato, il che non dovrebbe essere, perché dovrebbe essere un atto d'amore reso come dire agevole, no? Per chi decide di fare
gratuita, sì. Gratuita, uno si paga certamente le spese dell'albergo e se le paga, perché se vuoi andare a 5 stelle piuttosto che la pensioncina, una chiaramente certo. le pagano, però tutte le altre spese dovrebbero essere veramente gratuite, no? Come, sì. come l'assistenza sanitaria, come l'educazione scolastica, no? Non, certo. Non si capisce perché questo atto, che fra l'altro io credo che sia l'adozione sia il più grande atto di giustizia che una persona umana possa mai compiere nella propria vita.
Sì.
Cioè
sì.
ridare ad un bambino abbandonato la dignità di figlio, ma questo veramente è un atto di giustizia che va al di là di tutto, no? E allora perché uno deve pagare per fare un atto di giustizia? Perché qui vede, c'è questo paradosso che se non c'è una coppia che non paga, questo bambino resta abbandonato.
Rimane lì, certo.
No, è assurda.
Siamo veramente un mondo al contrario, no? Invece di favorire questo tipo di incontri e naturalmente dare la possibilità, come diceva giustamente lei, di dare dignità e far rivivere un bambino che ha bisogno soltanto di una famiglia e di essere amato, e quindi tutti gli altri discorsi dovrebbero decadere. Naturalmente invece si creano delle problematiche ulteriori che poi portano ovviamente le coppie anche a desistere, no? A dire vabbè, ma chi me lo fa fare, insomma,
se devo fare... Ma la maggior parte delle coppie rinuncia,
immagino. Voi avete dei dati,
oppure arrivano con l'adozione come ultima spiaggia,
certo.
magari coppie che hanno fatto anche 10 cicli di fecondazione assistita arrivano come degli zombie
certo.
a questa ultima spiaggia, e lei capisce che bisogna lavorare molto per far scegliere un bambino abbandonato, perché l'adozione internazionale è una scelta.
Immagino. Voi avete i dati di quest'anno del numero delle adozioni?
Dunque, noi abbiamo dei dati del 2016
sì.
che ha pubblicato il Ministero di Giustizia, fra l'altro la settimana scorsa, e parlano di 1500 adozioni internazionali, quindi un calo tremendo rispetto alle 4000 del 2011. Parlano di 1000 adozioni nazionali, e questo è un dato che è sempre uniforme, ormai da 20 anni, sono 1000, non più di 1900, 1100, e il dato purtroppo del crollo delle richieste di adozione,
certo.
ormai siamo arrivati a meno di 3000, ecco, una volta erano 8000, ed è un dato impressionante perché assistiamo dal 2006 a una perdita di 500 copie all'anno, cioè ogni anno
se ne perdono
500
per strada.
Copie.
Mamma mia, sono brutti dati, però Marco, ricordiamo intanto l'invito a fare un salto su aib.it per avere tutte le informazioni, soprattutto
certo.
per capire che cosa fate, come lo fate. L'80% delle somme destinate è alle attività progettuali, il 20% invece aiuta all'informazione, no? La sensibilizzazione, poi ovviamente le spese di gestione operative, però c'è la possibilità di scaricare, no? Se si fa un'adozione, una donazione.
Certo, no? Tutte le donazioni fatte alle onlus,
esatto.
i bambini sono fatto, adesso la finanziaria ha aumentato anche le percentuali di detraibilità, quindi
è un passo,
diciamo,
ulteriore.
Che invece di pagare le tasse allo Stato si possono fare
si può aiutare
non tutte le tasse,
certo.
Per carità, invece di pagare tutte allo Stato si possono fare queste donazioni,
certo.
Tra l'altro adesso poi lanceremo una campagna, la campagna contro la violenza femminile,
sì.
anche qui, perché non se ne parla mai, no? Ma normalmente quando c'è una violenza femminile c'è sempre un figlio, e questo figlio assiste a queste violenze,
certo.
ed è un trauma tremendo, ed è un dramma questo che non viene molto considerato, no? Si pensa sempre alla donna violentata, e altro, noi abbiamo fatto proprio uno spot molto bello per lanciare questa campagna, che lanceremo poi con l'SMS a dicembre, che fa vedere che ogni colpo, ogni violenza inferta alla mamma, poi le conseguenze le ha il figlio,
certo.
no? Allora la madre che viene colpita, ma l'occhio blu ce l'ha il bambino, non ce l'ha la mamma, no? La mamma a cui viene magari spezzato un braccio, è il bambino che viene spezzato il braccio. Questo fa capire come la violenza contro la mamma sia ricada immediatamente, certo, contro il bambino. Lanciamo questa campagna, per noi già lavoriamo con queste mamme violentate dai mariti, per creare proprio una casa rifugio. Per queste mamme.
E allora, Marco, poi ne riparleremo magari
certo.
In prossimità della campagna.
Le emergenze dell'infanzia sono anche in Italia,
assolutamente,
non solo nel mondo, ma sono anche nel vicino di casa nostra.
Assolutamente, quello non bisognerebbe mai dimenticarlo, insomma, e non girarsi mai dall'altra parte, questo è fondamentale. Io, Marco, la ringrazio per averci raccontato tutto questo.
Ci risentiamo
ci risentiamo a dicembre, così magari parliamo anche di questa nuova campagna.
Senz'altro.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi e a tutti gli ascoltatori.